Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi la sopraveste, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti amo». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti amo». Gli disse: «Pasci le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: «Mi ami?» E gli disse: «Signore, tu sei tutto. Tu sai che ti amo». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle. In verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi». Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: «Segui». Parola del Signore.
pagina del Vangelo secondo Giovanni che abbiamo ascoltato ci parla di come si manifesta Gesù risorto dai morti. Qui l'Evangelista Giovanni dice la terza volta. Notate che questa terza volta non è in senso esclusivo. Ci sarà una quarta, una quinta, una ventesima, una millesima, sempre. Come ancora Gesù risorto dai morti si manifesta, e questo naturalmente ci riguarda. I primi discepoli citati nel brano evangelico che abbiamo ascoltato ci rappresentano tutti. Come il Signore risorto dai morti è presente e operante per noi, in mezzo a noi, con noi, la questione ci riguarda direttamente e in profondità. Tant'è vero che la scena evangelica ci parla di quei discepoli, tra l'altro sono sette, quindi è una cifra simbolica che ha un valore rappresentativo della universalità, sette, e c'è Simon Pietro, Tommaso, ci sono anche gli anonimi, quelli che appunto non vengono citati proprio perché ci siamo tutti, e tutto quel che riguarda la loro presenza in questo mondo, la loro vita, l'organizzazione anche del loro rapporto tra di loro e con l'ambiente, tutto sembra ritornato alla normalità. Normalità. Tant'è vero che sono pescatori, Galilea, il lago, il mare, e Pietro dice che va a pescare, gli altri collaborano con lui, cose normali, tutto quello che avviene poi nella esperienza di tutti e di ciascuno, come quotidianamente la vita continua a svolgersi secondo i suoi ritmi, con i propri impegni che ciascuno conosce, il lavoro, la fatica, le relazioni, l'ambiente, ed ecco tra l'altro anche le fatiche che sono esposte a inconvenienti, a ritardi, a delusioni. Qui addirittura i pescatori che lavorano quella notte con tanto impegno non presero nulla. Dunque succede anche questo, ci sono incidenti di ogni genere, ma è la normalità delle cose. Ebbene, ma dove è andato a finire Gesù, che ha vinto la morte, che è glorioso, che ha compiuto una volta per tutte quell'atto d'amore che ha segnato la svolta e la trasformazione della storia umana? Dove è andata a finire? Perché, vedete, tutto qui avviene come se fossimo ritornati alla cosiddetta normalità antecedente. C'è anche una nota di stanchezza, c'è una nota di avvilimento, c'è l'impressione che, non è cambiato niente. Soltanto che, ecco qui il punto, quando già era l'alba Gesù si presentò sulla riva, Gesù stette sulla riva. Ecco, in realtà Gesù è sempre stato lì. Ed è l'alba quando Gesù si presenta, ma è Gesù che porta con sé l'alba. È la presenza di Gesù che sempre illumina la notte. È la presenza di Gesù vedete, una presenza qui descritta in maniera così discreta, così silenziosa, così pacata. È Gesù vivente, è Gesù che è risorto dai morti ed è presente, guarda, osserva, conosce. E vedete, siamo tutti sotto il suo sguardo, siamo tutti, mentre ci arrabattiamo con le nostre cose, in maniera più o meno scomposta, come vanno le cose normalmente nella nostra vita, e Gesù ci sta guardando, ci sta osservando, ci sta riconoscendo, si sta rendendo conto certamente di tutto quello che ci riguarda e che avviene in noi e attorno a noi. E qui, adesso vedete, è Gesù che appare a quelli che sono sulla barca, come una sagoma non definita di qualcuno che sta sulla riva, ma non sanno che è Gesù. E d'altra parte è Gesù che adesso rivolge ai discepoli la parola: ma avete nulla da mangiare? Avete qualcosa da mangiare? Vedete, è una domanda che manifesta con tutte le possibili interpretazioni che possiamo aggiungere alla dimostrazione di essere lui affamato. Gesù chiede da mangiare, è affamato lui, ma vedete tutto quello che serve a esprimere la convinzione da parte sua, Gesù, che ha qualcosa da condividere con noi. E noi siamo quelli che intanto ci danno da fare nella normalità delle cose, quando sembra che tutto sia tornato come sempre, come prima, dunque non è cambiato niente, c'è Gesù. È Gesù che chiede da mangiare. E chiede da mangiare, vedete, in una maniera che lì per lì sembra addirittura un po'... un po' scanzonato, un po' provocatoria, ma come non si è reso conto che quelli non hanno preso nulla durante la notte di lavoro dedicato alla pesca? No, rispondono. E allora Gesù dice: ma c'è la rete, ancora la rete, e dunque adesso poi la rete si riempie e sulla barca c'è Pietro insieme con gli altri. C'è il discepolo amico del Signore, quel discepolo che rimane sempre sullo sfondo delle pagine evangeliche che leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni, rimane sullo sfondo e dall'intimo del cuore umano manda i suoi segnali. E guarda che è il Signore, c'è una presenza che è custodita nell'intimo del nostro cuore umano, che continua a mandare dei messaggi, che continua a darci delle indicazioni. Vedi che è il Signore. E vedete cosa succede adesso. Il Signore è presente e le reti si riempiono. Ma quello che è fondamentale, vedete, qui non è soltanto che le reti si sono riempite nel frattempo, dopo tanta fatica e dopo tanti anche momenti di delusione e di rammarico, ma adesso Gesù ha chiesto da mangiare. Ma cosa vuol dire? E allora Simon Pietro, vedete, si tuffa in acqua, si getta nel mare. È un'immagine veramente molto eloquente questa, sapete, è l'immagine di un battesimo, è il battesimo di chi sta raccogliendo tutto il carico della sua realtà umana e si butta in acqua in risposta a Gesù, dove tutto di Pietro diventa adesso come se fosse lui stesso trasformato in un pesce. Ci sono i pesci che sono disseminati nel mare. Quante immagini che usa il nostro evangelista Giovanni, immagini molto interessanti. Il mare è la storia umana, il mare è il mondo, è l'umanità che come i pesci si muovono in superficie e poi in profondità, e tutto il complesso di avvenimenti che qualche volta assumono aspetti tumultuosi, tempestosi, il mare sconvolto, e poi in altri momenti invece il mare placato, e comunque i pesci. E anche Pietro è un pesce, e ciascuno di noi un pesce in quel grande mare, e un pesce che si mette in gioco, non può far altro che consegnare la propria realtà piccola, debole, misera, la fatica di vivere incontro a Gesù. E intanto, vedete, la rete e la barca e sulla riva, ecco. E poi veniamo a sapere che sono 153 i pesci, notate, anche questa è una cifra simbolica, provate a fare il conto, 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7, più 17 e si arriva a 153, questa è una cifra simbolica, e per dire, poi più 18, più 19, più 20, l'umanità intera, di ieri, di oggi, di sempre, e quella rete è l'espressione di un impegno che è stato affidato a quella barca, ci sono i discepoli che intanto sembra che tutto hanno ricondotto alla normalità della vita, dove sembrerebbe che non è successo niente, ma intanto le reti sono gettate in mare, perché c'è di mezzo non soltanto la soddisfazione della pesca per una volta, ma c'è di mezzo il cammino che coinvolge l'umanità intera in una storia che passa attraverso le generazioni. Dunque lo scenario è veramente immenso, ecumenico, grandioso, e intanto il povero Pietro non è altro che un pesce pratico che adesso si presenta sulla riva del mare dove c'è Gesù. E qui vedete, scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Gesù ha preparato questo. È un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Vedete, qui bisogna subito che ci intendiamo. È Gesù che ha preparato quel che è necessario per mangiare. Dunque, lui chiedeva da mangiare, ma in realtà adesso è lui che già ha preparato quel che è necessario per mangiare. Si tratta di aggiungere: portate un po' del pesce che avete appena preso. Dunque, pesce, pane. Vedete che questo è ancora una volta un linguaggio simbolico, ma facilmente comprensibile, che poi tra l'altro è presente nella tradizione antichissima dei cristiani che ci hanno preceduto fin dalle prime generazioni. Pesce e pane, per dire lui, il figlio che Dio ha inviato nel mondo, Gesù, che è morto e che è risorto, che è passato attraverso tutti i dolori del mondo, tutte le fatiche della condizione umana, che nella sua carne umana ha conosciuto limiti e tribolazioni fino alla morte. Il pesce e il pane, è colui che ha vinto, è il figlio che è intronizzato nella gloria, è il figlio che si è fatto carico di tutta la nostra debolezza umana, ed ecco realizzato quell'opera d'amore che è così nuova e così definitiva, per cui tutti i dolori e le sconfitte e tutta la storia dell'umanità che muore in seguito al peccato è tutto ricapitolato da lui in un atto vittorioso di comunione, pesce e pane. E il Signore è crocifisso e glorificato. Questo è il motivo per cui poi si mangiava pesce il venerdì, non per motivi igienici, neanche per motivi economici, era un valore proprio di testimonianza, di comunione con Cristo crocifisso, e crocifisso e glorificato, pesce e pane, immagini antichissime, segni della devozione degli antichi cristiani che ci hanno preceduto, il pesce e il pane, il pesce e il pane, ecco. E allora Gesù dice: adesso portate anche voi un po' del pesce che avete, mettetevi anche voi in gioco. Sapete, qui i discepoli partecipano all'Eucarestia, come noi tutte le domeniche, o di giorno in giorno. Vedete, è il Signore che mette a disposizione se stesso, Lui che è passato attraverso la morte ed è glorioso e intronizzato, Lui che ci chiama per essere non semplicemente degli spettatori, non semplicemente, come dire, informati di un episodio avvenuto anticamente, quando tutto il resto della nostra vita e del mondo attorno a noi rimane come prima. No, adesso dice, è il momento in cui i discepoli discepoli e tutti quanti noi, loro e noi, messi in grado di partecipare e di consegnare quel pesce che siamo noi, quel pesce che è la fatica della nostra esistenza quotidiana. Per questo, vedete, di domenica in domenica la celebrazione dell'Eucaristia si svolge in questa circolarità di movimenti, e il nostro modo di presentarci, e di presentarci non soltanto fisicamente perché sediamo sui banchi, ma portiamo con noi la fatica delle nostre giornate e anche i nostri interrogativi e anche la nostra debolezza e anche le nostre malattie e anche i nostri desideri e la nostra disponibilità e quello che già abbiamo sperimentato come disastro, fallimento. C'è di mezzo Pietro, che è reduce da un triplice rinnegamento, e per tre volte Pietro sarà interrogato: ma tu sei mio amico? Sì, Signore, sì, sì, sono in grado di presentare a te, consegnare a te, offrire a te tutto quello che riguarda la mia realtà di povero pesce che sguazza in mezzo alle miserie di questo mondo, come sono io, come Pietro, come gli altri, come noi. Ma vedete, qui si realizza un dono di comunione che trasforma dall'interno tutta quella che apparentemente sembrerebbe la normalità della nostra vita. E nella normalità della nostra vita, ecco come tutto è straordinario, come tutto vale nel senso di un incontro vivente con il Signore glorioso, con Gesù risorto dai morti. E allora, vedete, qui niente è più normale nella nostra condizione umana, niente è più normale, vedete, non perché improvvisamente può avvenire che qualche prodigio sconvolga la scena del mondo, ma non per questo, ma perché nella quotidianità del nostro vissuto siamo messi in grado di incontrare Lui, di ricevere da Lui la testimonianza di come ci sta chiamando, ci sta invitando, ci sta coinvolgendo, sta condividendo il nostro cammino, pane e pesce, pesce e pane, ed ecco il nostro pesce, e ci siamo anche noi. E qui vedete, è un'esperienza così intensa, così profonda, così vera, dice il racconto evangelico, che nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. E vedete, non è una scenografia spettacolare, no, 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 sapevano bene che era il Signore e sapevano bene che quello che avviene tra Lui e noi è la conferma di una relazione d'amore che assorbe in sé anche tutti i nostri affanni, tutte le notti oscure, tutte le situazioni di fatica, tutte le nostre ricerche ancora non realizzate, ma assorbe in sé tutto quello che è la nostra capacità di coinvolgimento, di offerta, di consegna, di impegno, di dedizione, di lavoro. Ed ecco, sapevano bene che era il Signore. E come Gesù chiede a Pietro, chiede anche a noi: ma ti sei reso conto che sei mio amico? Ti sei reso conto che sei mio amico? Non perché scappi, non perché ti ritorni indietro, rimani spettatore, o perché mio amico, ma poi ricadi dentro alla delusione dei tuoi limiti, che sono tanti, i miei, i nostri. Pietro ha rinnegato tre volte e Gesù dice a lui e dice a noi: ma ti sei reso conto che nella miseria di cui tu sei testimone per te stesso e per il mondo puoi incontrarmi, puoi aderire a me, puoi partecipare all'evento glorioso della mia morte e resurrezione? Già, partecipiamo all'Eucaristia e vedete, è un'Eucaristia che dura un'ora o poco più, perché io parlo a lungo, e di domenica. Ma è la vita intera, ogni giorno, ogni ora, ogni momento, ogni situazione, tutto di noi diventa un contenuto di una risposta a Gesù che ci sta guardando, che ci sta invitando, che vuole mangiare con noi, che vuole vivere con noi, che vuole condividere con noi quello che in Lui una volta per tutte è avvenuto, la sua vittoria nella gratuità dell'amore, e noi stiamo imparando a seguirlo, a celebrare insieme con lui questa che è la novità, non di ieri, ma di oggi, sempre attuale, la novità per cui il cammino della nostra vita, che passa attraverso tutti i limiti che sperimentiamo e anche tutte le insufficienze che dolorosamente ci intristiscono, ma il cammino della nostra vita passa attraverso tutto questo per essere confermato, il cammino della nostra vita, in una relazione d'amore che ci precede ormai e che ancora e sempre ci attende. Ecco, e così fino a quando Simon Pietro invecchierà e poi passerà anche lui attraverso la morte, e da quando siamo stati battezzati, così anche noi invecchiamo, ma passeremo attraverso la morte, ma intanto vedete la nostra quotidianità, la nostra normalità quotidiana, come è straordinariamente trasformata in questa intensa, profonda, intima esperienza di comunione con il Signore, per cui anche nelle situazioni più sconvolgenti della storia umana, anche nelle tempeste più burrascose, una pace che riempie il cuore e che fa di ogni piccolo evento nel nostro cammino, per quanto ne sperimentiamo limiti e ritardi, fa di ogni piccolo evento un'occasione per incontrare la presenza del Signore vivente nella gratuità dell'amore, poter fare di noi stessi un'offerta, poterci consegnare, poterci dedicare, poterci veramente mettere in gioco finché tutto di noi si compirà in quella pienezza dell'amore eterno nel cuore di Dio. Preghiamo insieme e proclamiamo la nostra fede recitando il Credo. Credo in un solo Dio,